Buongiorno a tutti. Allora io cerco di entrare subito nel vivo, quindi abbrevierò un po' anche rispetto alle slide un po' pesanti che abbiamo, per andare un po' all'essenziale. Quindi si parla di sperimentazione e quindi di una non, quindi di una l'obiettivo certo è arrivare a definire un modello che possa aiutare per il futuro l'elaborazione del ciclo della perfa, però arrivarvi con verifiche fatte negli enti, quindi con un coinvolgimento insomma abbastanza forte che passa soprattutto per questi 14 o 15 enti. Ecco, preliminarmente noi siamo partiti certamente da un'analisi dell'esperienza e poi da un'elaborazione concettuale che poi sottoponiamo alla verifica pratica, no? Non vi faccio quindi qui una lunga casistica su tutti i difetti del ciclo della perfa come è stato attuato, solo qualche che poi c'è anche nella ricerca che abbiamo fatto, ma forse vale la pena sintetizzare qualche spunto di riflessione critica. Prima di tutto un dato positivo, perché in questi 3 anni, no, in cui comunque le amministrazioni, il nostro oggetto poi sono le amministrazioni centrali fondamentalmente, quindi ministeri, enti di ricerca, enti pubblici non economici ed enti parco, queste 4 categorie, quindi non tutte le amministrazioni possibili, lo sforzo è innegabile, nel senso che l'impegno c'è stato, i piani sono stati generalmente prodotti. È entrato nel linguaggio il discorso della perfa. Il perfa è anche un termine bellissimo che evoca poi aspetti complessi, no? non burocratici, un attore sul palcoscenico, ecco, uno sportivo nella gara, e tutto questo è entrato un po' nel lessico. Ecco, non deve farci dimenticare una cosa però, no? Anche stamattina chi c'era al convegno insomma si è fatto il parallelo con lo sport, no? Però lo sport è un'attività artificiale regolata con delle regole chiare, certe, precise, e quindi poi ci sono le classifiche, no? Si analizzano le prestazioni, però non è il contesto della vita, è un contesto artificiale, no? Quindi quindi è molto più semplice produrre analisi delle perfa. L'amministrazione interagisce con la vita, non è neanche un'impresa, no, il bilancio significa poco. E qui molti anche tecnici addetti ai lavori non capiscono questo, è drammatico, ragionano solo sul bilancio, sulla finanza, su quello che è misurabile, mentre l'amministrazione interagisce con la vita e la performance alla fine è questo, no? Quindi lo sforzo, quindi ha senso, non si possono proporre dei modelli concettuali, ma poi bisogna relazionarli alle attività. Qui il più delle volte si parla partendo da libri di testo che neanche sono specifici della PA, ma hanno ricette generiche, no, di manager o altro, e poi si dice che la gente non ha cultura, deve fare uno sforzo di cambiamento culturale perché non riflette queste ricette. Quindi qui noi vorremmo un po' rovesciare. Certo, non ci sottraiamo come tecnici, ma io personalmente ho una 30 anni di esperienza su queste cose, ecco, non è che improvviso adesso o applico cose prese dal mondo dell'impresa, ma la pubblica amministrazione non è un'impresa e quindi certe trasposizioni acritiche non sono, alla fine sono fuorvianti, non sono utili, no? Poi vediamo bene, molti piani si sono smarriti nel dettaglio, no? Ci sono grandi ministeri hanno 1000 pagine di piano della performance, quindi però credo che questo sforzo sia comunque utile, perché ci produce una conoscenza quantomeno condivisa, quantomeno di quello che si fa, anche se poi non ci saranno tutti gli indicatori diciamo che i cultori della materia vorrebbero avere. Un'altra cosa, un altro luogo comune da smontare, ecco, l'esperienza internazionale, il performance management. In tutto il mondo il performance management è in crisi, il new public management è appannato, è oggetto di critiche feroci nei paesi che l'hanno originato. L'audit commission in Inghilterra è stata sciolta dal governo conservatore, stamattina non è stato detto nella relazione. Voglio dire, ci sono controversie, ci sono contrasti intorno a, quindi non si tratta di applicare delle ricettine. Gli incentivi fanno danni anche nel privato, che a volte viene preso come chi ha l'esperienza, non so, ma è un'esperienza popolare comune, no? Gli incentivi dati ai funzionari di banca hanno mandato in rovina tantissimi clienti, no, nel mondo finanziario. Gli incentivi dati ai grandi manager hanno continuato a essere riprodotti nonostante la crisi, ma anche ai livelli bassi. Quindi il livello di malcontento nel mondo del lavoro, anche nel privato, è a livelli che non si sono mai visti nel passato. Tutti gli strumenti del manager sono in crisi, il manager è in crisi dappertutto, è a livello più basso che di credibilità sociale. E quindi voglio dire, sì, ispiriamoci a questo mondo, ma non voglio dire, io sono stato uno dei primi che ha ragionato sul manager, ma mai in modo così acritico come si fa oggi, inventando. Abbiamo sentito un ministro alla televisione della giovane generazione dire che qui si dà il 100% di incentivi quando nelle imprese no, bisogna arrivare al 150%, cioè che gli incentivi nelle imprese, la gente va oltre l'obiettivo. Il problema è che la pubblica amministrazione non è lì per massimizzare qualcosa, e questo è il punto centrale anche del metodo che proponiamo. La pubblica amministrazione è lì per altro, semmai per bilanciare, per contemperare diverse esigenze in modo intelligente, in modo valido. E quindi questo significa fare strategia. Ci vuole capacità di pensiero strategico anche per fare una vera spending review, non una caricatura di esperienze che vengono da altri paesi. Ecco, quindi non la faccio lunga sulla riflessione critica, vi risparmio gli altri due lucidi, mi leggo soltanto a questa riflessione che ha fatto l'ANAC, un po' come lascito, no, della commissione uscente. Sostanzialmente hanno fatto una relazione finale in cui notano l'esigenza di semplificare e ridurre gli adempimenti, quindi il carico amministrativo inerente al ciclo, e poi la grossa sovrapposizione che c'è, in particolare per i ministeri, fra tutto quello che attiene alla sfera del bilancio e tutto quello che attiene alla legge Brunetta, alla legge 150, eccetera. Quindi ora c'è il rapporto sulla performance, c'è la relazione sulla performance, che in parte sono simili, sovrapposti, in parte sono diversi. Gli uffici devono lavorare per tutti e due quasi contemporaneamente, quindi questa è una di... mi pare su questo c'è consenso, no? E spero quindi che si vada. Comunque mi collego a questo perché manifesta comunque quantomeno una condivisione su questa istanza di alleggerire e semplificare. Noi però nel discorso di metodo, cercando, quindi ci siamo dati alcuni criteri, anche su questo non la farei particolarmente lunga, certo dobbiamo riflettere, rispettare la normativa così come oggi, anche se ricerche come questa possono dare uno stimolo anche alla nuova normativa emergente, dobbiamo andare un po' sui dati essenziali, sulle criticità, e soprattutto uno dei punti forti di nostro intendimento è quello di migliorare l'aderenza alle condizioni anche diverse delle amministrazioni. Le amministrazioni non sono tutte uguali, soprattutto poi le amministrazioni centrali. Si parla di ministero genericamente, ma i ministeri sono tutti diversi, quindi non sono tanto confrontabili uno con l'altro, no? magari posso confrontarli con casi esteri simili, no? Ma ecco, questo lo sappiamo bene, quindi bisognerebbe trarne un po' le conseguenze. E quindi bisogna, il concetto fondamentale è quello di ragionare strategicamente per aumentare il livello di comprensione di ciò che si fa. Ecco, mi fa piacere che anche la relazione, no, di Giuliani prima dell'ANAC abbia messo un po' al centro del ciclo della perfa, e non solo, anche di quello che riguarda la trasparenza, l'anticorruzione, abbia messo un po' il sistema delle attività e dei processi, no, che era il punto centrale anche nel lucido che è stato presentato prima. E quindi forse la prima cosa, prima di parlare di indicatori, di cose più complicate, è quella di porre attenzione alle attività, a quello che si fa, perché questo ci richiama alla concretezza, e poi da lì si può inserire tutto quello che si vuole, no, in termini di obiettivi di miglioramento. Anche una delle delibere Civit dei primi anni di avvio del ciclo, no, richiamavano alcuni punti essenziali, alcuni riferimenti fondamentali, quindi gli obiettivi strategici, la ragionare sul portafoglio, un concetto che riprenderò dopo, di attività e servizi, e poi altre cose, fra cui l'outcome e il confronto con altre amministrazioni. I primi due punti, quindi gli obiettivi, la definizione di obiettivi strategici e il portafoglio di attività, sono gli aspetti su cui, soprattutto nella fase iniziale, no, di avvio di questo esercizio, abbiamo posto la maggiore attenzione, cercando soprattutto di cogliere il nesso, perché non c'è strategia se non in funzione delle attività. Ecco, qui prendo un concetto rilevante, no, che viene dagli studi strategici, che è un po' un distillato di esperienze generali di organizzazioni di tutti i paesi. La strategia è il disegno che definisce il sistema di attività di un'organizzazione e aiuta ad orientarle verso risultati e obiettivi comuni. Quindi anche qui si parte dalle attività, che però devono avere un disegno che le lega, le connette, in modo da poterle orientare a degli obiettivi. Ecco, ma la performance, se vogliamo, no? Quindi i risultati, e questa è una banalità su cui però non si rivolge sempre sufficientemente l'attenzione, è fondamentalmente prodotto dalle attività in essere, da quello che si fa. Voi direte, sì, hai detto una cosa, però voglio dire, i risultati non vengono dalle intenzioni, non vengono dalle costruzioni ideali, ma vengono da quello che effettivamente viene posto in atto. E le amministrazioni in grande misura, se guardiamo le attività, gran parte delle attività sono attività di routine, lo direi in senso buono, non in accezione negativa, sono attività che ricorrono, no? E quindi sono attività che possono essere modificate, ma non in modo semplice, ma voglio dire attraverso un processo complesso. Allora ci possono essere una quota di attività e di risorse che vengono destinate alla modifica del flusso normale, che vengono destinate all'innovazione, a impostare politiche e interventi. Ecco, ma allora questo è importante, tutto sommato, tenerlo distinto. Portafoglio. Allora, è opportuno che le attività, noi le attività le possiamo analizzare meramente elencandole, no? Come molte volte si fa anche nei piani di performance che conosciamo. Meglio è da un disegno strategico, vuol dire darvi una lettura in termini di portafoglio, cioè le attività noi possiamo considerarle raggruppate secondo logiche di affinità, di omogeneità, di interrelazione fra loro in funzione del risultato. E allora da un elenco della spesa delle singole attività noi passiamo ad un portafoglio di un'amministrazione, quindi di quello che è messo effettivamente in campo. Ecco, qui lo vediamo un po' focalizzato, la performance attuale è frutto delle attività normali ricorrenti, perché le attività di innovazione producono risultati in un'ottica futura, ma generalmente non ci aiutano, no? Se siamo non ci aiutano nell'ottenere risultati nell'immediato, ma dovremo considerarli in una visione più lunga. Ecco, le attività normali e ricorrenti, ecco, voglio un momento esemplificare un momento. Gran parte delle nostre amministrazioni, cioè, hanno in atto delle strutture permanenti che svolgono attività o servizi, ok? E quindi è un po' questo che va considerato. Il risultato della la gran parte della spesa è destinata ad attività. Voglio dire, il sistema scolastico è fatto di una realtà capillare diffuso sul territorio nazionale che tutte le mattine funziona, ok? Che ha un'inerzia del tutto naturale e fisiologica e quindi in qualche modo come tale va considerata. Quindi il legame con l'indicatore non è così semplice, no? Perché se si fa un cortocircuito, no? Come oggi è di moda, valuto la scuola su cosa? Su outcome, si dice, allora sull'apprendimento degli studenti, l'apprendimento come? Ma certo, ci sono i test, no? I test invalsi o quelli che sono, io valuterei un sistema così complesso semplicemente su alcuni momenti, no, di sottoposti a tutta una serie di complessità tecniche, no, e anche di criticità che mi impediscono di cogliere effettivamente la completezza della pera. Quindi il ragionamento strategico deve essere un po' più approfondito, un po' più ampio, no? E qui arrivo anche al concetto di portafoglio, cioè le attività non sono tutte uguali, è opportuno considerarle inserite in processi ed è opportuno anche capire che i processi non sono, riflettono logiche diverse. Quindi uno degli aspetti portanti, ecco, del nostro modello, che ripeto è una proposta preliminare che vogliamo andare a verificare con gli enti, è quella di fare delle distinzioni che non sono scolastiche ma che evidenziano delle effettive diversità che hanno poi riflessi anche sulle modalità di comprensione della performance e quindi eventualmente anche sugli indicatori, sulla logica degli indicatori e delle modalità di verifica. Ecco, lo schema qui è un po' complicato, comunque lo sintetizzo e alla fine è molto intuitivo, no? Non ci inventiamo nulla, ma cerchiamo un po' di ragionare sulle cose così come sono. E in molti casi noi abbiamo servizi diretti, no? L'esempio facevo della scuola, è chiaro. Allora, i servizi diretti, qui ci sono degli stakeholder che sono in grande misura utenti diretti, alunni, famiglie, eccetera. C'è un processo di gestione del servizio, ci sono dei destinatari, ci sono dei risultati, ci sono dei costi che sono in grande misura costi di personale, quindi c'è una logica della spesa che è soprattutto di un certo tipo, e allora le criticità sicuramente sono focalizzate in alcune aree, quella della qualità del servizio e quella della gestione del personale, perché poi il servizio passa per un personale diffusa. Quindi ragionare sulla performance di un sistema di servizi vuol dire fondamentalmente orientarsi su un discorso di qualità e su un discorso di come il personale è qualificato, si comporta, opera, si confronta, eccetera. È un mondo. Altri servizi hanno natura indiretta, cioè sono mediati da autonomie, e qui tipicamente la spesa dell'amministrazione centrale diventa una spesa fondamentalmente di trasferimento, Poi sono altri che gestiranno i fattori produttivi. L'esempio che potrei fare parallelo con la scuola è quello della scuola paritaria, no? Dove sono organismi privati che erano il servizio, il Ministero avrà un finanziamento, erogherà un finanziamento, avrà delle funzioni di controllo, avrà delle funzioni di vigilanza, di monitoraggio, no? Ma non è più un diretto gestore. La componente economica è quella del trasferimento, la qualità, l'effetto finale sulla griglia di utenti. Terminologicamente noi preferiamo parlare di griglia di utenti che non di utente, che non di singola componente, no? Perché c'è una distinzione, insomma, gli alunni, le famiglie, le autorità locali, quindi un sistema un po' più ampio anche indiretto, e questa è la categoria di amministrazione indiretta, ma sempre orientata al servizio al cittadino. Una terza classe è quella, e qui è molto diversa, andiamo in un mondo totalmente che ha regole differenti, è quello della regolazione a distanza, no? Dove pensiamo, che so, a certi servizi del Ministero dell'Ambiente, alle authorities di regolazione di settori di attività. E qui si definiscono normative, si definiscono standard, si autorizza, si fanno concessioni, no? Tutta una serie, sono atti, si gestisce una potestà pubblica sostanzialmente, si gestisce un potere pubblico riflettendo certe regole, ci sono dei rapporti non più con clienti utenti ma con soggetti regolati, quindi qui è differente, ci sono degli stakeholder diversi, si lavora con strutture professionali più complesse, più sofisticate, e se guardiamo bene qui non c'è un grande problema di spesa, no, perché generalmente sono strutture piccole, ma strutture piccole che esercitano un potere rilevante. E allora non è importante soltanto rendicontare, valutare la performance di quello che si spende, ma anche di quello che si regola, perché probabilmente certe regolazioni hanno degli impatti ambientali esterni ancora molto più potenti, no? Cioè un accordo di programma fatto malamente può avere degli impatti anche economici molto, molto negativi, anche se non viene speso quasi nulla, no? Dal punto di vista del funzionamento di queste strutture. E quindi gli indicatori dovrebbero essere diversi. Qui si tratta di bilanciare interessi, si hanno istanze contrapposte, viene fuori una tematica di equità, viene fuori una tematica di indipendenza, di non condizionamento da parte di lobby esterne. Quindi siamo in un mondo ancora che quindi richiederebbe un'attenzione specifica. Ci sono altre due situazioni, poi magari l'analisi ne evidenzierà di diverse, no? Noi cominciamo proponendo queste cinque diverse entità. Ecco, l'allocazione. Qui l'amministrazione opera sostanzialmente finanziando, erogando fondi, incentivi a diverso titolo, quindi trasferisce fondi per motivazioni di diverso tipo, non so, nello sviluppo economico o altro, anche nel sociale, quindi lo fa per ottenere obiettivi, lo fa seguendo certe regole, e anche qui non ci sono clienti, ci sono soggetti che sono anzi in posizione concorrenziale, competitiva fra di loro, e il problema è anche quello del bilanciamento, quindi qui ci saranno dei bandi, ci saranno, e quindi diventerà molto importante come sono fatti questi bandi, come sono gestiti, come sono formate le commissioni, no? Qual è anche qui l'equità sarà un profilo molto importante, qui si spendono soldi, l'amministrazione ci mette del suo, e quindi l'effetto che questa spesa ha poi come impatto, come outcome, sarà molto, qui veramente gli indicatori di outcome possono diventare molto importanti. Ultimo caso, molto importante nel nostro contesto, no? Perché un grande numero poi di operatori pubblici lavora su questo, ci sono alcuni servizi dove c'è un impiego diretto dell'autorità pubblica, tutti i servizi di polizia, tutti i servizi sia a livello statale che a livello locale, tutti i servizi della giustizia, l'amministrazione penitenziaria, tutto quello che volete. Capite che qui parlare di cliente non ha molto senso, ci sono stakeholder, ci sono destinatari di questa attività, ci sono persone che subiscono il potere coercitivo pubblico, ci sono persone che vengono tutelate attraverso l'esercizio di questo, quindi ancora una volta sarà importante il bilanciamento, sarà importante l'equità, sarà importante l'affidabilità dei comportamenti dell'operatore di base, il magistrato, il poliziotto, il vigile del fuoco, eccetera, quindi figure che sono diciamo sul campo ed esercitano un potere diffuso, cioè lo Stato passa attraverso di loro e quindi anche queste attività vanno comprese nella loro logica. E qui non ha molto senso parlare di massimizzazioni, no? Se no si arriva al paradosso del vigile urbano retribuito sulle contravvenzioni, no? Sul gettito delle contravvenzioni, ma il problema è quello di bilanciamento, di ottenere dei risultati di equilibrio sociale usando anche lo strumento della sanzione. No, qui si gestiscono sanzioni e problemi della... Ecco, noi pensiamo che gli obiettivi possono... Andiamo un po' con uno schema, ecco, per farlo capire meglio. Ci sono tre grandi classi di obiettivi che però nelle cinque casistiche assumono una logica diversa. Poi ci arriva un momento. E qui possiamo tornare alla visione integrata, no? Come stiamo cercando di proporla. Ma in fondo gli obiettivi si possono raggruppare così. C'è un discorso di qualità, no? Che troveremo particolarmente vivo, certo, nei servizi diretti o indiretti, dove qualità significa qualità tecnica della prestazione, può significare anche gradimento, customer satisfaction. Qui può avere senso imitare quello che fanno le imprese nel sondare l'opinione dei clienti. Qui il termine cliente è meno inadeguato, diciamo così, rispetto ad altri casi. È abbastanza evidente che tutta l'area degli standard di qualità e anche delle carte dei servizi può trovare un agganciamento interessante qui, no, perché qui avere degli standard può essere utile e interessante. Quindi la qualità è un concetto noto, non lo inventiamo adesso, no? Si tratta di applicarlo, ma di applicarlo soprattutto a ragion veduta. Poi c'è un discorso di competitività che può essere anche chiamato efficienza, usando i termini più tradizionali. Perché dico competitività? Ma perché l'efficienza può essere valutata meglio confrontandosi, ma confrontandosi con qualcosa di analogo, quindi con un altro ente che fa le stesse cose, per esempio. Ma per alcuni dei piani di performance probabilmente fatti meglio sono quelli di alcuni enti non economici come l'INPS, ad esempio, no? Che avendo processi diffusi su tutto il territorio nazionale sono in grado di fare dei benchmark, dei confronti di efficienza fra le loro diverse sedi, ma confrontano cose omogenee, no? Processi amministrativi fondamentalmente che hanno le stesse norme, sono uguali dappertutto, e quindi qui produttività e efficienza diventano rilevanti. Parlo di competitività perché posso avere dei confronti. Un ministero potrebbe confrontarsi con ministeri di altri paesi per funzioni simili. Ma il concetto è quello dell'efficienza. La terza grande area è quella dell'equità. E quindi l'equità vuol dire fondamentalmente, e questa è la cosa più specifica della pubblica amministrazione, vuol dire bilanciamento degli interessi, quindi operare sulla conflittualità latente che incombe su qualsiasi intervento. Ecco, perché c'è sempre una controparte, no? Se ho un servizio di polizia, io sono lì per tutelare il cittadino, non c'è soltanto il potenziale violatore dell'ordine pubblico, no? Che è difficile chiamarlo cliente, ma c'è l'interesse pubblico della collettività, c'è il cittadino singolo se devo tutelare l'ordine pubblico in uno stadio, c'è il diritto degli spettatori di assistere tranquilli alla partita, no? E poi ci sono i soggetti potenzialmente trasgressori, eccetera. Quindi anche questa è una performance, no? E il concetto di equità diventa estremamente importante. Anche nei servizi diretti, dove ci sono clienti, quelli scolastici, gli asili, quello che volete, anche lì ci può essere un problema di equità, che però è soprattutto si verifica nelle condizioni di accesso, no? O garantire lo standard, diciamo, alle diverse fasce di popolazione. Ci sono dei limiti economici, quindi probabilmente il servizio non può, ha dei limiti numerici, no? Gli accessi alle università a numero chiuso. Quindi bisogna gestire queste modalità. Quindi il problema dell'equità c'è sempre, poi si può arrivare addirittura, e qui è più netto il collegamento con la trasparenza, con l'anticorruzione, no? Potremmo aprire tutta una finestra, e questo può essere anche una chiave di integrazione, no? Quindi queste tre classi di obiettivi sono sempre presenti in tutti i tipi di interventi pubblici. Però, a seconda della natura, assumeranno forma diversa e magari saranno prevalenti alcune di queste istanze sulle altre. E quindi noi stiamo cercando, il progetto darà delle indicazioni, cioè si costruiranno dei manuali che daranno delle indicazioni. Per esempio, se sono in un servizio diretto, dovrò stare molto, dal punto di vista dell'efficienza, dovrò guardare la spesa per unità di servizio, i costi del personale, il fatto di bilanciarli. Dal punto di vista dell'equità, come ho detto, guarderò molto all'accesso ai servizi, perché i conflitti di interesse poi sono minori nell'espletamento dell'attività, e dovrò stare attentissimo alla qualità, quindi agli effetti finali sull'utenza, all'apprendimento se è una scuola, al gradimento delle famiglie. Ecco, qui quindi questo apre a possibili indicatori del risultato della performance, però secondo uno schema ragionato, non più uguale per tutto. Ecco, se sono nella regolazione a distanza, l'efficienza, non c'è una grande pressione, per esempio, sui costi di personale, no, perché ovviamente qui l'impatto di interesse pubblico è molto più sulla validità delle soluzioni che si trovano, no? Che non quel tanto di spesa che ci sarà per gestire il processo. Quindi semmai saranno importanti i tempi, saranno importanti, perché se ci metto molto tempo a concludere l'iter, questo crea dei bisogni insoddisfatti, o potrà diventare rilevante il contenzioso. Quindi l'equità, la gestione dei rischi, sia di prevaricazione di alcuni interessi su altri, oppure il fatto che le procedure inneschino contenzioso, ecco, sono aspetti molto importanti, e quindi gli indicatori dovranno spaziare in questo ambito. La qualità sarà molto legata alla validità tecnica dei processi, degli elaborati, no? Per esempio dei bandi, delle regole, insomma, degli elaborati tecnici che le strutture dell'amministrazione saranno in grado di gestire, e così via, no? Non mi dilungo tanto adesso su questo, insomma, cercheremo di offrire un ventaglio di possibilità che possa facilitare la definizione degli indicatori. C'è un punto da chiarire meglio, ed è questa circolarità, E questo va molto controcorrente, no? Perché l'idea prevalente è quella dell'indicatore da massimizzare, mentre in realtà l'esame di quello che avviene ci mostra che il bisogno quasi sempre è di bilanciamento, perché le tre classi di obiettivi sono in naturale contrasto fra loro e il problema è di contemperarli in un modo sensato e ragionevole. Cioè, se voglio risparmiare sul servizio, sull'efficienza, rischio di... I teorici della qualità dicono che non c'è incompatibilità fra efficienza e qualità, no? Però questo va giocato sul campo, si possono trovare soluzioni. Se diminuisco il personale, guadagno in efficienza, devo valutare l'effetto sulla qualità. Cioè, l'innovazione significa riuscire a guadagnare in efficienza senza far scadere la qualità. Ma allora è un problema di bilanciamento. Se massimizzo l'una cosa o l'altra, creo inevitabilmente delle distorsioni. E anche l'equità va bilanciata. Ok? Quindi devo trovare delle soluzioni che... Quindi ci sarà sempre una pluralità di indicatori che devono essere tra loro confrontati e soppesati. Ecco, questo può generare poi delle difficoltà, soprattutto se lo vado a legare con la premialità. Però è un problema di cui occorre prendere atto, no, perché il cortocircuito sicuramente non aiuta. Molti piani, soprattutto nella parte poi che prelude alla premialità, sono fatti come sommatoria di obiettivi, no? Cioè l'ufficio ha, e quindi dietro di lui il dirigente, ha 7 obiettivi, addirittura si percentualizza, uno vale il 15%, l'altro il 20%, l'altro il 5%, e poi alla fine si fa la somma, no? A parte che poi probabilmente alla fine risulta conseguito al 100%. Ma se deve essere così, quello che dovrebbe essere tutto valutato è più il bilanciamento che non la sommatoria, no? Perché la sommatoria ricostruisce la realtà in modo artificiale e tutto sommato non utile al miglioramento. Io non mi preoccuperei tanto della premialità in questa fase, proprio perché mi sembrano anche assurdi certi proclami, addirittura aumenta. Non siamo capaci di gestire la performance dal punto di vista della premialità e adesso si vuole addirittura aumentare la quantità di risorse dedicata a questo, paradossalmente in un momento in cui poi la risorsa non c'è, no? Perché poi sappiamo che i contratti non si fanno, eccetera. Quindi riuscire a migliorare la rappresentazione delle attività e dei risultati, credo che in una fase come questa sarebbe già tantissimo di grande utilità. Quindi la circolarità. Ecco, c'è un altro aspetto da chiarire. La definizione degli obiettivi a cascata, come si dice cascading nella terminologia, questo credo che sia un grande motivo di difficoltà, no? Perché crea qualcosa di innaturale. Quindi io dovrei partire dai grandi obiettivi strategici, declinarli in obiettivi operativi via via più dettagliati man mano che scendo verso il basso dell'organizzazione. Questo ad evidenza non funziona, perché non può funzionare, perché la complessità non si gestisce così. Quindi l'obiettivo deve essere il più possibile finale, cioè legato al servizio finale nella realtà. Dopodiché ci sono concorsi di diversi livelli, no? di un'amministrazione a questo obiettivo complessivo. Quindi anche quindi si può distinguere l'obiettivo operativo. Diciamo che il punto non è tanto di definire obiettivi strategici e operativi, ma di leggere le attività, cioè quello che si fa, in ottica strategica. Quindi concepire che l'attività anche di routine può essere migliorata per servire meglio i bisogni pubblici o quelli dei fruitori dei servizi. Questo è il punto. Io leggo delle attività non come elenco della spesa, ma come cose che si fanno che devono avere un senso e che devono avere un senso per il sistema di bisogni. Quindi li leggo strategicamente. Dopodiché ci può anche essere l'obiettivo, più che altro ci sarà una declinazione, una grande amministrazione poi opera sul territorio nazionale, quindi voglio dire il suo obiettivo complessivo dovrà essere conseguito in diversi contesti e quindi si dovranno avere attribuzioni nelle diverse aree territoriali, ma l'obiettivo resta fondamentalmente strategico. Ed è quello che ha senso, altrimenti questo porta alla cascata, porta alla fine proprio a quello che non si vorrebbe che viene criticato, cioè di definire in termini di adempimento, di cose da fare, di numero di atti, no, tutte cose che sono molto lontano dall'effetto percepibile dal cittadino e dagli stakeholder. Credo che il discorso dell'equità possa aprire una strada anche a coordinare la performance con le misure di trasparenza e di anticorruzione. Dal momento in cui si identifica nel bilanciamento di interessi e anche il rischio di comportamenti inadeguati, no, o anche in violazione di legge, quindi questa finestra. Mentre il discorso della qualità apre agli standard e apre anche alle carte dei servizi, qui diciamo si può lavorare dall'equità, che è un concetto più generale, agli aspetti più specifici di tutela della correttezza. Se ci pensate bene, anche il dettato costituzionale del buon andamento, ecco, il buon andamento delle amministrazioni insomma, può essere letto con questa circolarità. Il buon andamento è un insieme, è una visione complessiva del servizio, dell'intervento, e quindi non porta a un indicatore di misurazione, ma buon andamento, quindi è un concetto più valutativo che misurativo, no? Più di giudizio, che deriva dalla sintesi di diversi aspetti, circolarità, che non dalla misurazione. Diciamo intesa in modo rozzo, no? con l'indicatore come i nostri economisti tendono alla fine a cercare di convincerci. È questa visione sintetica che può essere solo circolare, che è un po' la visione originaria, ma anche la visione, credo, più moderna, più orientata al futuro, no? Che va in qualche modo ripresa e ci porta un po' a quello che è specifico della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non gestisce solo spesa, ci danno un'immagine deformata a quelli che sostengono questo. La pubblica amministrazione gestisce prima di tutto un potere pubblico, che non è una cosa dell'Ottocento, ma è una cosa drammaticamente reale, presente e necessaria. Gestisce un ordine nella comunità. Di questo deve rendere conto e il bilanciamento degli interessi è un aspetto fondamentale. Gli economisti di questo sanno poco, occorre rivolgersi ad altre competenze, diciamo, ma senza di questo il disegno complessivo, secondo me, è incompleto e quindi destinato a essere fallimentare. Come siamo coi tempi? Ma vi faccio un esempio così tratto da un esame di qualche caso, no? Ambiente. Prendiamo un esempio di regolazione a distanza. Tutela del territorio e delle risorse idriche. E qui ci sono politiche pubbliche complesse, forse complicate, c'è una rete di soggetti istituzionali, c'è un ministero, ma c'è una filiera che arriva ai parchi nazionali, no? Che passa per le regioni e magari discende anche dall'Unione Europea, no? Quindi è una realtà molto, molto sfaccettata. L'amministrazione, qui potrebbe essere una direzione generale del Ministero, cosa avrà? Dei poteri formali di autorizzazione, di sanzione, di pianificazione. Potrà destinare risorse finanziarie per investimenti, che però non sono il connotato fondamentale della sua attività, che è più regolativa. Potrà intervenire in fase negoziale, qui c'è lo strumento degli accordi di programma, no? Un'area territoriale critica con problemi ambientali, accordo di programma che coinvolge amministrazioni e privati, dove magari si mette anche un minimo di risorse finanziarie, ma non che non copre l'insieme dell'intervento. Ci sarà un'attività di convincimento, di comunicazione, di sensibilizzazione, di rapporto, quindi negoziazione più indiretta, meno legata all'accordo formale. Ci sarà una capacità di proposta. Quindi è un'amministrazione che entra in un ambiente complesso, deve conseguire fini sfumati, ha un insieme di strumenti. Gli strumenti sono deboli rispetto agli effetti desiderati. Gli effetti desiderati possono avere grande impatto sui territori. Ok, e quindi qui cosa si potrebbe valutare? Beh, in astratto, si potrebbe valutare la qualità, ma qui è una qualità progettuale. Quali progetti sono stati messi in atto? Hanno una validità tecnica o meno? Quindi è una valutazione che richiede un giudizio di competenti. L'equità sarà un problema di gestione del rischio, quindi di bilanciamento di interessi. La competitività forse è di minore rilievo, riguarderà magari la parte per cui si spendono direttamente risorse, quindi vedere se c'è il velo e formonei di questa componente. E quindi ci saranno collateralmente delle attività di innovazione che andrebbero considerate a parte, cioè delle attività rivolte non tanto alla soluzione di un problema immediato, ma legate all'apprendimento, alla maggior conoscenza della situazione. A questo, quindi, c'è questa circolarità fra le diverse esigenze da assolvere. Alla fine questo potrebbe avere degli indicatori. Di output saranno legati più al contenuto, al tipo di documenti, di accordi che sono stati realizzati, no? E qui però conta una loro validità tecnica. Potrebbero esserci alcuni indicatori di outcome, no? Viene in mente la raccolta differenziata, ad esempio, se si fanno progressi su parametri tecnici di salute territoriale, o indicatori legati a servizi emblematici, come potrebbe essere. Quindi la circolarità alla fine potrebbe esprimersi in alcuni indicatori, ma quello che conta è più il ragionamento che c'è dietro, e l'amministrazione dovrà dimostrare di avere la visione, no? Di padroneggiare diversi elementi fondamentalmente, cioè di avere un'effettiva strategia, di innescare in una strategia quello che si fa, no? È chiaro che è un po' più sfumato, quindi non abbiamo la formula magica che ci dice se abbiamo operato bene o male, è un problema valutativo che organismi indipendenti reali potrebbero in qualche modo affrontare, ma sulla base di analisi con necessaria profondità. Un piano comunque dovrebbe dare risposte a questi interrogativi, quindi in modo plausibile, no, giustificare l'insieme delle attività che si fanno. Chiudo sulla sperimentazione. Il collega Renato Ruffini entrerà poi con qualche esempio sulla parte già realizzata, no? La cosiddetta pre-sperimentazione. Fondamentalmente siamo orientati in questo modo, insomma, stiamo partendo adesso dopo l'approccio così di prima messa a punto del modello, quindi dando l'obiettivo condiviso con gli enti che entrano nel progetto di provare ad applicare su una porzione delle loro attività questo tipo di schema. Quindi l'obiettivo è di, alla fine, di fare un'applicazione, cioè di stendere una bozza di quello che potrebbe essere un piano di perfa, difficilmente per tutto l'ente, ma per qualche segmento significativo, applicando questi concetti, in modo tale anche da vedere se i concetti sono validi, se possono essere integrati, se emergono problematiche, no? Qualcuna è già venuta fuori nelle prime discussioni. Quindi diciamo che c'è stata una fase, insomma, di individuazione dell'oggetto, della parte di attività sulla quale si compie l'analisi. Ci saranno un paio di mesi di attività, no? Quindi dovremo concludere prima delle ferie, e successivamente ci sarà una discussione dei risultati, no? Una discussione approfondita, condivisa con le diverse amministrazioni, di quello che sarà emerso in positivo e in negativo dall'applicazione. Quindi ci si organizza con dei gruppi di lavoro, e quindi qui c'è un mix di ricercatori anche delle università che partecipano al progetto, del Formez e persone, funzionari, dirigenti degli enti che hanno aderito. Insomma, i tempi grosso modo sono questi: settembre fase di discussione d'insieme, entro l'anno quindi presentazione all'ANAC dei risultati complessivi, che poi dovranno essere valutati per vedere se potranno essere utili per riorientare in futuro in parte tutto quello che attiene al ciclo della performance. Per me ho finito, eventualmente dopo si può rispondere alle domande.